Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto e
Bianca Nogaro Notarianni.
Più, ti hanno abbassato il tuo microfono. Come sempre vi ricordo che potete comunicare con la trasmissione con SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013 oppure con me la diretta @popolarenetwork.it, che c'è poi una pagina Facebook e Instagram, Considera l'armadillo. Abbiamo un sacco di ospiti, quindi andiamo di corsa, Bianca, proprio con un paio di aggiornamenti.
A Trento, da domani venerdì 17 a domenica 19 maggio, c'è una 3 giorni, 60 appuntamenti per parlare del lupo, della coesistenza fra umani e grandi carnivori. Sono 60 eventi diffusi fra il Muse, che organizza il tutto, e Itas Forum. È uno speciale evento di chiusura per il progetto Live Wolf Alps. Un'altra notizia meno magari bella: ieri è stato purtroppo infine firmato il decreto agricoltura, nonostante le contestazioni ricevute dalle associazioni animaliste, nonostante il primo blocco di 6 giorni fa dal presidente Mattarella, che aveva rilevato delle incongruenze. Purtroppo è stato ripresentato, quindi ricevuto approvazione
e... ed è stato firmato, ahimè. Va bene, Monica, Bianca, grazie per questi aggiornamenti. Adesso vi dicevo che abbiamo lo studio pieno e in tutti i sensi, fisicamente e via etere. Vi presento le nostre ospiti, che sono Gabi Scardi. Buongiorno Gabi.
Buongiorno, che gioia essere qui.
Che gioia per noi averti. E Valentina Avanzini. Buongiorno Valentina.
Buongiorno, grazie dell'ospitalità, come sempre, siamo veramente felici.
E poi Monica Gazzola. Buongiorno Monica.
Buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione e grazie per l'invito.
Allora, tutto questo parterre così femminile, così bello, compresa Lilli, ci abbiamo anche la cana Lilli qua nello studio, è tutto per presentare l'ultimo numero di Animot, studi critici sull'animalità, che è un numero dal titolo particolarmente importante: diritti e visioni, animali non umani e diritto. A curare questo numero è Monica Gazzola, che tra poco sentiremo, ma prima io vorrei naturalmente con Gabi Scardi e Valentina Avanzini, che sono le responsabili della rivista, insomma, che ci aiutassero, intanto che ci riraccontassero la rivista, perché non diamo mai nulla per scontato. Sinteticamente possiamo dire di che si tratta, Gabi.
Ma Animo è una rivista giunta ormai al 10° anno di età, che è una rivista di studi critici sulla animalità, come recita il sottotitolo, ed è una rivista che nasce proprio dalla necessità di guardare gli animali in un modo diverso, soprattutto animali umani e non umani, cioè siamo tutt'uno, siamo un mondo unico, bisogna conoscersi a vicenda. Se non ci si conosce a vicenda, ci si fa del male, tendenzialmente a vicenda, ma in questo caso viene quasi da dire unilateralmente, e questa rivista mira appunto a guardare al mondo degli altri animali da tanti punti di vista, veramente un po' a 360 gradi, e proprio per questo motivo noi cerchiamo di individuare per ogni numero un curatore che quindi porti un proprio punto di vista molto preciso, molto specifico, che guardi al mondo degli altri animali e del loro rapporto con noi, o del nostro rapporto con loro, dal proprio punto di vista, e che porti veramente a degli approfondimenti. Quindi questa rappresentazione è più sfaccettata possibile. Lo facciamo grazie al sostegno di LAV, che è fondamentale dal punto di vista concettuale, oltre che dal punto di vista estremamente concreto. E in questo caso appunto abbiamo chiesto a Monica Gazzola di guidare.
Allora, siccome io so che Valentina ha problemi di tempo, Valentina Avanzini, corresponsabile, diciamo così, della rivista, cosa possiamo aggiungere per far conoscere meglio il progetto?
Allora, direi che Gabi ha dato uno sguardo complessivo totale che ben introduce la rivista. Come diceva, ogni numero ha un tema suo, una vita sua, come diciamo, pensiamo ad Animo come una grande piattaforma in cui di volta in volta una disciplina, un tema, un modo di vedere il mondo viene sviscerato e ci avvicina a questo divenire animale, a questo pensare l'animale non come un ente astratto, plurale, ma a tante individualità come ci consideriamo noi animali umani, tante individualità. Questo dopo, diciamo che nelle discipline a cui ci siamo avvicinati in questi anni, che vanno dalla poesia all'architettura, alla filosofia, ovviamente in cui un po' affonda le radici Animo, l'arte ha sempre avuto un ruolo fondamentale. Infatti ogni numero ha all'interno e in copertina un intervento se specifico di un artista. Infatti io e Gabi veniamo da questo mondo, però insomma consideriamo questa strada che esonda la logica e la le discipline più mentali, un modo veramente per arrivare a toccare questo divenire animale in modo altrimenti impossibile. Diciamo che dopo un po' di numeri molto culturali dedicati all'arte, dedicati alla filosofia, questo numero torna veramente con grandissima potenza su un tema che è fondamentale per Animo, che è quello dei diritti. Appunto, come diceva Gabi, Animo esiste fisicamente nel mondo, si diffonde, ha i mezzi pratici per farlo, oltre che solo intellettuali, grazie al sostegno della LAV. Quindi il tema dei diritti è fondamentale per questo motivo, per Animo in particolare, e poi per ovvi motivi che Monica saprà spiegare molto meglio di noi,
sì, certo.
In modo generale. Quindi è un numero sì, che
insomma, a cui tenete molto, molto, certo.
Assolutamente.
Giustamente, perché è veramente molto interessante. Allora, Monica Gazzola, avvocato penalista, quindi chi meglio di te poteva curare e coordinare un numero che di diritti e visioni si occupa?
Sì, allora io sono stata veramente e sono molto grata a Valentina e a Gabi per l'invito appunto a curare questo numero, perché mi ha dato la possibilità di affrontare sì il tema dei diritti degli animali, ma anche con uno slancio visionario, nel senso che approfittando di questa struttura di Animot, che come dicevano bene prima Gabi e Valentina, ha una profonda radice anche nel mondo della filosofia, dell'arte, e ho cercato di far intervenire delle persone, delle persone particolarmente qualificate su temi che spaziano al di là di quello che può essere il confine già codificato di cosa esiste il diritto, cosa non esiste.
Monica, ti chiedo di spostarti perché la linea si sta disturbando, scusami, magari, sì. Ecco, grazie.
Senti meglio.
Adesso meglio, senti grazie. Meglio. Sì, meglio, grazie.
Ottimo. Quindi ti dico, il punto di partenza è stato una riflessione sul fatto che nel mondo del diritto gli animali sostanzialmente sono sempre stati e lo sono tuttora senza voce. Allora, quando ci occupiamo dei diritti di persone, diciamo così, delle minoranze, no? Di soggetti tra virgolette deboli, in qualche modo c'è la possibilità che questi soggetti facciano sentire il loro punto di vista, le loro rivendicazioni. Per gli animali questo non è possibile. Quindi c'è sempre necessariamente una sorta di filtro, no? Da parte degli umani. Quindi c'è il problema di come superare l'antropocentrismo con mezzi intellettuali, mezzi linguistici e mezzi in questo caso processuali che invece sono tipicamente frutto di una visione antropocentrica. Ecco, per quello abbiamo voluto intitolarlo televisione, nel senso che i diritti cerchiamo di dare.
Monica, spostati Monica, sì. Scusa.
Ma tu mi senti?
Ecco.
Mi dispiace perché vi sento molto bene.
Ok.
Qui a Venezia ogni tanto succedono cose strane.
Certo.
E quindi sì, diritti ma anche visioni, nel senso che dire che cosa c'è, com'è attualmente lo stato dell'arte, però anche immaginare un futuro migliore per quanto riguarda anche il nostro rapporto con gli animali.
Certo. Senti, il vostro numero, insomma, gli interventi, lo dicevamo, si articolano su tante questioni, peraltro insomma la tua stessa introduzione è tutto un programma, lupi, streghe, attivisti e altri animali, insomma sono titoli molto affascinanti. C'è una cosa a cui tenevo molto ed è il fatto che appunto nel discorso, negli editoriali e negli interventi che voi fate si ribadisce il ragionamento che hai appena detto, quello che in realtà gli animali non vengono mai non hanno voce sostanzialmente, e in questo è molto interessante l'intervento dell'arte perché in qualche modo è come dire il sistema molto affascinante a sua volta di far parlare gli animali. Gabi.
Esatto.
Sì, proprio perché l'arte lavora sull'immaginario e sul sensibile e arriva dove non arrivano i mezzi più univoci come quello della parola, appunto. E allora in questo numero, per esempio, abbiamo un intervento di Nada Pria, che è una bravissima artista nata a Sarajevo, poi attiva a Skopje, a Londra, e lei ha immaginato una vera e propria manifestazione di animali, manifestazioni di animali che portano dei cartelli, ognuno dei quali fa riferimento alla propria condizione e ai propri desideri, alle proprie necessità, alle proprie istanze. Questi cartelli sono posti ad altezze diverse perché naturalmente un uccellino potrà volare molto alto, un topolino resterà molto basso, una gallina un po' più in alto e un cavallo sarà decisamente più in alto. Ed ecco allora che abbiamo il cartello portato dall'uccellino I was born to fly e invece quello dei topolini che fa riferimento allo stabulario, eccetera, eccetera. Quindi gli animali sono, grazie a questa visione, a questa proiezione, sono sottratti alla loro invisibilità e al loro silenzio, che serve poi a, come dire, questo non vederli e non sentirli serve poi a poterli relegare a condizioni tremende e trovano invece voce,
certo.
Parole, quindi sono riportati in una posizione attiva. E così altri, Simona da Pozzo parte da una sua propria personale esperienza di coltivare un orto a Napoli, peraltro urbano, dove scopre la presenza di bruchi che all'inizio le causano un po' di raccapriccio, ma poi comincia a informarsi, a leggere un percorso di autoeducazione, informazione che la porta a scoprire, per esempio, che in passato esistevano dei processi intentati agli animali, anche agli insetti, anche ai bruchi. Ed ecco, qui si inserisce il tema dei diritti, della legge e dei processi, di cui poi si parla anche in altri capitoli di Animo.
Valentina, vuoi aggiungere qualcosa?
Sempre sul tema dell'arte, chiudo forse con un'intervista che quindi, diciamo, arriva anche in coda al numero, che è un bellissimo penso legante tra il mondo dell'arte e il mondo invece della legislazione nella sua forma anche fattuale, ecco, che è un'intervista a Jonas Stahl, artista e attivista, e a Rada De Sousa, attivista e avvocata a sua volta, che hanno realizzato insieme un vero e proprio tribunale in cui sono tutti i comrades in extinction, i compagni nell'estinzione, che quindi comprendono animali umani e non umani, presenti, futuri e passati, anche da estinti, che denunciano e mettono, appunto, istituiscono un vero e proprio tribunale per denunciare le ingiustizie nei confronti di stati, aziende e chi preclude la possibilità dei loro futuri possibili. Ecco, e in questo, diciamo, azione performativa che però ha tutta la le forme anche appunto fattive di un tribunale, si incontrano un po' queste due anime di questa rivista, che invece poi in articoli più tecnici affronta casi studio, affronta attivisti che rompono nei laboratori, affronta tribunali passati a animali umani e non umani, e con appunto un'ottica che è quella che poi Monica ha dato tutto quanto il numero di non solo quello che è, ma quello che potrebbe essere, quello che noi lottiamo perché avvenga. Sono impappinata con i tempi.
No, va benissimo. Monica Gazzola, perché poi insomma siete in tante, quindi il tempo va gestito con attenzione. C'è tra tutti gli interventi, insomma, lo ricordiamo, sono più di una decina, con focus specifici. C'è uno al quale tu tieni particolarmente? Beh, intanto il tuo, quali diritti per gli animali non umani, l'esperienza del diritto penale italiano è molto importante come contributo.
Sì, io vorrei però prima di tutto ricordare molto velocemente però tutti gli interventi, perché sono a mio avviso tutti interessantissimi e importanti. Oltre all'ultimo che hanno già citato Valentina, questa conversazione su questi tribunali del popolo, dico io, per le generazioni presenti, future e passate, voglio ricordare che c'è questo intervento molto bello dell'avvocata Maria Cristina Giussani sulla difesa di attivisti che avevano liberato delle cavie nello stabulario a Milano, con un'intervista all'attivista, poi un articolo interessantissimo delle professoressa Sara De Vido e Sara Dalmonico sulla tutela dei lupi nell'Unione Europea. Ne parlo e lo sottolineo perché in questi giorni se ne sta parlando molto,
certo.
Ne parlate anche voi perché sì. Lo sapete meglio di me che si sta mettendo in discussione, no, tutta la normativa europea a tutela del lupo, e quindi questo articolo approfondisce il tema ricordando come uno dei cardini, dei principi fondanti della nostra Unione Europea sia anche il principio di precauzione. E appunto poi c'è il mio intervento dove ripercorro un po' la storia della tutela nel diritto penale italiano degli animali da quello che era un semplice sguardo, diciamo così, uno sguardo di pietà, fino ad oggi con la riforma del 2004 e 20 anni di giurisprudenza, che piano piano stanno nucleando qualcosa di simile all'esistenza di veri e propri diritti. E poi voglio ricordare i due lavori di Ginevra Quadrio Curzio, di Massimo Centini, che parlano dei processi agli animali,
sì.
Che hanno già parlato prima Gabi e Valentina. Perché sono importanti? Perché non solo per un aspetto storico, diciamo così, folcloristico, ma soprattutto perché ci dicono che ci sono stati dei tempi che noi riteniamo forse oscuri, ma dove in realtà si dava una sorta di dignità all'animale. No?
Esatto. Sembra contraddittorio, invece è proprio così.
E infatti. Poi c'è una conversazione molto bella tra Simona Streger-Reina e Alessandra Vaccari, ed è uno sguardo importante nel mondo della moda, no?
Sì.
Perché noi siamo convinti che il mondo della moda sia il mondo della bellezza, della gentilezza, della leggerezza. Non è così, perché nelle scarpe che portiamo, nelle pellicce, ma anche nei colli, nelle borse, in realtà si nasconde tantissima violenza. Questa è una bellissima conversazione per proporre anche delle altre alternative diverse rispetto appunto all'utilizzo di materiali animali. È un tema, faccio una brevissima parentesi, è un tema a me molto caro perché da 12 anni ho un blog di moda vegana e quindi ci tenevo molto che ci fosse
certo.
questo sguardo che è poco conosciuto, è poca conosciuta la crudeltà nel mondo della moda.
Sì.
E infine c'è un interessantissimo articolo di Pierluigi Musarò e Lorenza Villani, che sono dell'Università di Bologna, oltre alla giustizia climatica, un'occasione per i pensieri pensa alla nostra umanità, è molto interessante perché parla di tutti i movimenti attuali per il clima e si pone il problema di come si collegano, se si collegano e in che modo con i movimenti per la liberazione animale. Ecco, io credo che attraverso tutti questi diversi punti di vista sia davvero possibile provare a tracciare un percorso non solo appunto di stato attuale dell'arte, ma anche di un futuro migliore.
Questo appunto, questo intervento a proposito del appunto dei movimenti sul clima, insomma, diciamo così, e la relazione con gli altri animali, l'ho trovato particolarmente ficcante e interessante, diciamo così, proprio per l'angolazione da cui si osserva la questione.
Sì.
Ah no, credevo che Bianca volesse fare una domanda, invece mi lascia tutto in mano a me. E allora, dicevo, tu hai voluto giustamente citare tutti gli interventi, e sono tutti interventi importanti e interessanti. Questa rivista che è passata di editore, se non dico male, Gabi, la si trova in libreria? Dove si trova?
La cosa migliore in questo momento è ordinarla online e poi sarà nelle librerie che la vorranno accogliere.
Okay.
Però insomma online senz'altro.
Bene. Invece Monica, allora so che chiederti di riassumere il tuo intervento è una bestemmia, ma dovessi dire sinteticamente qual è la situazione del diritto penale italiano in relazione proprio ai diritti degli animali, che ci dici?
Allora, io direi che siamo nel mezzo del guado, cioè siamo passati da una codificazione, quella del codice Rocco, diciamo, dove c'era solamente un'ipotesi di contravvenzione, no? Il 727, per l'ipotesi di maltrattamento, di uccisione di animali, dove addirittura l'uccisione dell'animale senza proprietario o l'uccisione del proprio animale non era reato, tanto per capirci.
Certo.
Ma era reato solo l'uccisione di un animale di proprietà di qualcun altro, perché era visto come un bene economico. Con la riforma epocale, diciamo così, della normativa del 2004, dove è stata introdotta tutta la serie di reati dal 544 bis e seguenti, e quindi l'uccisione di animali, sono delitti, attenzione, quindi reati più gravi, anche come disvalore sociale, maltrattamento, l'uccisione, i combattimenti tra animali, ecco, c'è stata veramente una rivoluzione copernicana. Ci sono due, a mio avviso, due grandissime ombre. La prima è che tutte queste norme sono inserite in un titolo che è dei delitti contro il sentimento per gli animali.
Sì.
E quindi per noi penalisti è un suggerimento interpretativo che dice: attenzione, il bene giuridico tutelato non è l'animale in sé considerato, ma è la sensazione di disagio, di dolore che un maltrattamento, l'uccisione dell'animale può provocare nell'essere umano che lo guarda, quindi sempre una visione antropocentrica. E difatti nelle diverse proposte di modifica che sono attualmente in giacenza in Parlamento.
Scusami Monica, ti interrompo per dire che mi viene un parallelo. Ricordo che una volta la violenza contro le donne era
arrivare proprio qui.
Esatto, perché
esattamente mi hai letto nel pensiero. Che infatti anche una cosa che dico esattamente questo, nel senso che, come è stato per la violenza nei confronti delle donne, che era qualificata come un reato contro la morale pubblica, la riforma fondamentale proprio per l'approccio anche ermeneutico è stato finalmente dire che è un reato contro la donna, contro la persona, e così anche per gli animali. Noi auspichiamo che si arrivi a individuare il bene giuridico tutelato come i delitti contro gli animali, non contro i sentimenti.
Certo.
Degli umani. E l'ultima osservazione, brevissima, è che abbiamo un articolo, l'articolo 19 ter, disposizioni di attuazione, che purtroppo è stato inserito con la medesima normativa, dove prevede tutta una serie di campi in cui non si applicano questi reati. E sono tutti i campi praticamente tutti al di fuori di quella che è i cani, i gatti, gli animali domestici.
Certo.
Cioè non si applica nel caso dell'allevamento, dei macelli, degli zoo, degli spettacoli circensi, ma addirittura dei pali e delle manifestazioni regionali.
Eh sì, senti, peraltro lo abbiamo detto prima, Mattarella ha firmato il decreto agricoltura di Lollobrigida che segna un altro orribile passo indietro per tutti i ragionamenti, mi confermi
sì,
questo orrore.
Perché la cosa principale e a mio avviso incredibile è che ai cacciatori viene dato il patentino di guardie forestali.
Sì.
Che come insomma adesso con sì. Massimo, per carità, non voglio, però insomma lascio ogni considerazione che scaturisce abbastanza ovvia, no? Nel senso che si chiede di controllare a chi dovrebbe essere controllato.
Esattamente, è terribile, va bene, ne parleremo, torneremo ahimè a parlarne, ci sarebbero tante domande, la Costituzione, insomma, però ormai il nostro tempo è terminato e mi spiace, potremmo parlarne di più, ma non ce la facciamo. Io vorrei allora sicuramente salutare e ringraziare Valentina Avanzini che assieme a Gabby Scardi è responsabile insomma della rivista Nemo e Monica Gazzola che ha curato questo numero che lo ripeto è dedicato a diritti e visioni animali non umani e diritto. È un numero veramente interessantissimo, stimolante, pieno di notizie, di considerazioni, un altro tassello importante in questi tempi piuttosto bui, mettiamola così, che dite?
Sì, sì.
Allora io saluto e ringrazio Valentina, ciao Valentina, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi ancora dell'ospitalità.
E grazie naturalmente a Monica Gazzola per essere stata con noi e complimenti per questo lavoro perché è veramente un lavorone importante.
E grazie a te, grazie a voi e grazie all'ascoltatrice e agli ascoltatori.
Allora vi saluto, rimango qui giusto un secondo a salutare Gabby Scardi che è qui negli studi di Via Olearo, che ringrazio per essere venuta nonostante i tempi da lupi che a noi piacciono tantissimo, ma insomma allora grazie Gabby.
Grazie a voi infinitamente.
E io sulla sigla ridò la parola a Bianca Nogara Notarianni.
Vi ricordo che da questo venerdì a domenica a Mantova all'Arcipapacqua si tiene questo controfestival antispecista No Food No Science, un grande dialogo per una scienza e per un'agricoltura che non oggettifichino più i non umani. E anche qui si tratta di laboratori per bambini, incontri con rifugi, proiezioni che ricreino quell'assemblea di cui diceva un po' Valentina, fra compagni in via d'estinzione che cerchino futuri possibili in cui sia possibile vivere altrimenti.
E quindi questo inizia domani, io pensavo iniziasse sabato e quindi è per quello che l'abbiamo data adesso. Grazie anche a Sandra che ce lo ha ricordato. Con la sigla noi ce ne andiamo e vi diamo appuntamento comunque a domani dalle 14 alle 14.30 e vi ricordiamo come sempre la pagina Facebook Considera l'Armadillo e niente, ce ne andiamo Bianca perché dobbiamo dare la linea a Jack.
Grazie,
ciao a tutti, a domani.